Lunedì 19 maggio ore 17:41 sta per iniziare una nuova puntata di Impatto, trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. Per chi volesse chiamare in trasmissione, il numero della radio è 06 49 17 50. Passiamo in rassegna gli argomenti di quest'oggi. Inizieremo sentendo un attivista del comitato No Bretella Cisterna Valmontone, un nuovo progetto di infrastruttura logistica che attraverserà, che andrà dall'Agro Pontino fino a Roma. Poi passeremo a parlare dei controlli della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che sono passati alla BAF di Casette Rosse vicino a Tiburtina, e in seguito passeremo all'aggiornamento della questione rifiuti dei Castelli Romani e di Roma con le mobilitazioni della scorsa settimana e il processo di Cerroni. Andremo poi ad analizzare i collegamenti che ci sono fra l'Expo e il nucleare, e successivamente termineremo con la lettura dei dati della ASL presentati a Brescia. E parliamo del progetto di Bretella Cisterna Valmontone. È un progetto di costruzione di un'autostrada che si svilupperà per 35 km e si innesterà sull'asse Roma Latina. Da Campoverde dovrebbe arrivare e terminare sull'autostrada 1 Roma Napoli, con uno svincolo all'altezza di Labigo. Quindi interesserebbe una serie di piccoli e medi comuni della zona, che vanno da Aprilia, Cisterna, Velletri, Colli, Lariano e Valmontone. Una serie di comuni che hanno in parte una vocazione agricola e in parte sono anche largamente urbanizzati. Questa autostrada consisterebbe in due corsie per senso di marcia e una di emergenza. Come si può vedere dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'importo che è stato approvato dal CIPE arriva a raggiungere i 714.000 euro la fine dei lavori è previsto per il settembre 2018, mentre l'inizio effettivo è per settembre 2014. Quindi insomma ci troviamo proprio in prossimità di questo inizio dei lavori, anche se attualmente insomma il progetto rimane sotto forma, non è ancora stato completato, e già viene contestato dai vari comitati che si sono formati in quelle zone. Ma parleremo di questo e ci aggiornerà sulle mobilitazioni e anche sul progetto di questa autostrada un attivista del comitato No Bretella Cisterna Valmontone, che andremo a sentire fra pochi minuti dopo uno stacco musicale. E torniamo in onda, mi senti Corrado?
Sì, ciao.
Ciao, innanzitutto abbiamo fatto una veloce presentazione del progetto che insomma andrà a toccare i luoghi insomma che vanno dai castelli fino ad arrivare a Roma, passando per Cisterna, Cori, insomma quella parte nord della provincia di Latina. Vuoi spiegarci nello specifico in che consiste il progetto, magari in maniera più particolareggiata, quali sono le imprese coinvolte e anche quali sono le problematiche che voi come comitato sollevate nei confronti di quest'opera?
Certamente. Allora, ti ringrazio innanzitutto per il tempo che dedicate alla nostra lotta, che spero sia comune, insomma, in quanto difendiamo l'ambiente, una parte particolare di questo ambiente che ecco, come dicevi tu, riguarda tantissimo l'agro romano, perché parliamo della autostrada Roma Latina e della parte che riguarda i castelli romani e parte dei Monti Repini, perché appunto parliamo anche della bretella autostradale Cisterna Valmontone. È un progetto datato e infatti già su questa prima cosa noi facciamo le prime critiche, perché è una concezione vecchia di mobilità che si basa su una rete autostradale diciamo anni 60, nella quale tutto il trasporto era basato sulla gomma, sulle merci trasportate attraverso con i camion, concetto che ripeto è ampiamente sorpassato da altre politiche trasportistiche che fanno sì che le merci è più conveniente, più diciamo ecologico trasportarle attraverso la ferrovia, qui su ferro. Progetto datato che ha avuto alti e bassi, è stato portato avanti da quasi tutte le coalizioni che si sono succedute al governo, anzi tutte, non quasi tutte, tutte i governi che si sono succeduti al governo della Regione Lazio, e fino ad arrivare appunto a quest'ultima. In particolar modo torno al concetto dell'area che viene devastata. La bretella Cisterna Valmontone parte dall'Abico, vicino appunto a Valmontone, e si allaccerebbe con l'autostrada Roma-Napoli, passando poi per Artena, Lariano, Cori, per cui Giulianello, Velletri e appunto Cisterna fino ad arrivare a Campoverde, dove si immetterebbe alla nuova, all'attuale Pontina, ma alla nuova Roma Latina. Quest'altra autostrada appunto andrebbe a sostituire quella attuale, devastando anche lì, ahimè, tantissimo territorio naturale e soprattutto agricolo.
Infatti questa infrastruttura passerebbe anche in zone che hanno dei vincoli di tipo naturalistico o archeologico.
Certo. Per quanto riguarda l'area diciamo Lepini Castelli, l'ambisce ovviamente il parco dei castelli romani passando per Velletri, ma soprattutto andrebbe a distruggere quello che è il monumento naturale del lago di Giulianello, tra l'altro istituito proprio dalla Regione Lazio, la Regione Lazio che al tempo stesso promuove il tracciato appunto autostradale. Tanto per renderci conto di che cosa stiamo parlando, scusate, quando parliamo di un'autostrada, parliamo di un'autostrada a tre corsie più la corsia in emergenza, per cui un totale di 24 metri di asfalto e cemento più 10 metri di diciamo corridoi di sicurezza laterali, per cui è un totale di 45 metri di larghezza per circa una trentina di chilometri, più di 30 chilometri che verrebbero mangiati al suolo, come dicevamo, naturalistico, nel caso appunto della Virginianello, del parco di Decima Malafede per la Roma Latina, ma soprattutto agricolo. È un tracciato che ovviamente, per evitare i luoghi abitati, ahimè si butta sui luoghi coltivari, per cui sulla campagna esistente e resistente, devo dire che in questo periodo luoghi coltivati ce ne sono ben pochi rimasti, e perciò andiamo a distruggere non solo del terreno vergine, ma anche dei luoghi dove la gente lavora e dà da lavorare ad altre persone, per cui uccideremo aziende agricole importanti. Questo è sostanzialmente il concetto. Le aziende, mi chiedevi, che fanno, diciamo, che andranno a costruire, a parte che ci deve essere comunque il bando di gara.
Ah, ok, ancora non è stato assegnato. No, sì, immagino sia fatto in parte non so, sul sito del ministero c'è ci sono dei dati per quanto riguarda i soldi che metterà lo Stato e quello previsto da parte dei privati, insomma, i finanziamenti da parte dei privati. Esatto. Evidentemente sono ipotetici, se non c'è ancora stato un bando di gara. Poi
no,
si sa, le cose cambiano.
Allora, diciamo, l'iter è stato questo. Come dicevamo prima, è un vecchissimo progetto che risale a circa 20 anni fa, che è stato poi ripreso, rimaneggiato. In soldoni, adesso non è stato costruito neanche un metro di tracciato, ma già sono stati spesi 100 milioni di euro. Per cui stiamo parlando di un tracciato di un centinaio di chilometri, già sono stati spesi 1 milione a chilometro senza aver visto assolutamente nulla. Questo è la spesa attuale per un progetto, per una strada che non c'è. L'impegno di spesa, che è stato deliberato dal CIPE, sono per il momento 468 milioni. Tutta l'opera è finanziata per 2,7 miliardi, per cui è un project financing, questo è importante ricordarlo, anche se un po' a trucco, nel senso che comunque nell'accordo fatto tra privato e pubblico esiste una clausola per la quale, se il privato non riesce a ricoprire le spese sostenute, è lo Stato che a quel punto carico delle spese, per cui siamo sempre noi che paghiamo.
Sì, è una cosa che succede spesso nell'imprenditoria italiana, diciamo che non c'è nessun rischio di impresa, spesso i privati, esatto, anche per quanto riguarda i rigassificatori, funzionano lo stesso meccanismo, investono, esatto, sicuri di non arrivare a perdite, perché comunque poi c'è sempre lo Stato che interviene a coprire qualche buco.
Esatto. Come ricordavamo in un vecchio spot, non so se ho avuto l'occasione di dirlo e di vederlo, uno spot che facemmo qualche anno fa a favore del referendum per l'acqua pubblica, non c'è nessun rischio di impresa, perché alla fine viene garantito comunque il guadagno, che è, diciamo, una cosa pazzesca per chi effettivamente fa impresa. Cioè, loro comunque giocano sapendo di vincere, perché così è, insomma, non è che ce lo stiamo inventando, è scritto negli accordi. E di questa società, diciamo, la capofila di queste aziende, perché hanno fatto un pre-accordo, sono 5 enormi aziende del cemento e dell'asfalto, e la capofila è, come al solito, in pregiro, Falini.
Un nome noto, insomma, hai più.
I soliti noti che muovono le fila delle grandi imprese del cemento, insomma, questo è la situazione.
Sì, poi insomma,
dimmi.
Penso che questa mobilitazione vi accomuni anche a molte altre. Gli investimenti nelle infrastrutture sono molteplici in Italia, abbiamo, insomma, vari esempi di comitati che si impongono a infrastrutture che in primis risultano palesemente inutili, oltre, cioè,
oltre che dannose, proprio si manifesta l'inutilità, come dicevi tu, c'è un trasporto, un livello di trasporto merci che non giustifica questo tipo di impresa, né insomma è una scelta particolarmente lungimirante, perché appunto si dovrebbe investire su altro tipo di trasporti, o insomma fare un discorso anche chilometro zero, insomma un discorso sostenibile per quanto riguarda i flussi di merce.
Assolutamente sì, ecco, come ricordavi te, c'è una gran parte della produzione, soprattutto a livello agricolo, che appunto va verso il chilometro zero. Io lavoro nella grande distribuzione, per cui te lo dico con cognizione di causa che anche lì ci sono dei reparti dedicati a questo tema, per cui è proprio l'intera economia che è sensibile a certe tematiche, va verso questo sistema di distribuzione e questa ricerca del locale, del prodotto locale, del prodotto che influisce poco e danneggia poco quello che ci circonda, per cui appunto, come dicevo prima, è totalmente anacronistico. Il progetto, per esempio, della Roma Latina è quasi speculare a quello della E45, della Orte Mestre. Esiste una superstrada che va da Orte fino a Cesena e fino al Delta del Po, che si chiama appunto E45, è purtroppo in condizioni precarie, perché non viene fatto nulla per migliorarla o per fare manutenzione, e si costruisce una nuova, cioè proprio trasportare il consumismo sulle grandi opere, perché questo è un'autostrada, invece di fare manutenzione se ne costruisce una nuova sullo stesso tracciato, identica, a tutto favore solo di chi la costruisce, perché la E45 è funzionale. Io te lo dico perché ho percorso la scorsa estate per andare in Veneto, soltanto che non si fa manutenzione, per cui non funziona più il telefonino, lo butto e me ne compro un altro. Questo è proprio uno standard,
sì, uno stile di vita
della politica, dell'edilizia pubblica, del trasporto. Purtroppo è così.
Senti, a proposito del comitato, volete lanciare da questi microfoni un appuntamento, oppure fare due considerazioni su appuntamenti precedenti, magari lasciare dei contatti, dei riferimenti, se avete un sito internet, Facebook?
Prima di questo però volevo sottolineare anche una cosa importante, che per quanto riguarda in particolare la cisterna Valmontone, la cosa grave è che come si dice solitamente, no? È inutile e dannosa. Il danno l'abbiamo detto prima. L'inutilità è data dal fatto che non esistono i flussi di traffico che giustificano appunto quest'opera. Non lo diciamo noi che stiamo facendo questa battaglia, ma lo dice addirittura la società Arcea, la scrisse nella relazione. L'Arcea è la società precedente che aveva avuto appunto l'appalto dalla Regione Lazio per la costruzione dell'opera, tanto più che la cisterna Valmontone, precedentemente progettata e pensata di essere costruita a sé stante, fu unificata alla Roma Latina, dove ovviamente sulla Via Montina lo sappiamo tutti quali sono i flussi di traffico che sviluppa. Durante un incontro al Ministero dei Trasporti, con noi comitati, con appunto rappresentanti del Ministero e dell'ANAS, che comunque è partecipe a tutto il progetto, un responsabile dell'ANAS, un ingegnere dirigente, ci disse testuale che la cisterna Valmontone non è appetibile. questo a sottolineare, diciamo, la peribilità per il privato, che appunto non c'erano i flussi sufficienti per poi rimborsare, ritornare di quanto l'azienda privata, l'impresa versa e impegna in quest'opera. Il comitato si è ricostituito, è stato sempre vivo, però in quest'ultima fase, dopo il decreto fare e la delibera del CIPE, ha ripreso una certa attività, per cui parliamo del luglio del 2013, si è costituito in vari modi, in nodi, per cui il comitato No Bretella Cisterna Valmontone ha il suo nodo centrale un po' qui a Velletri, con la Spinosa, che è un'associazione locale ambientalista, a cui però hanno partecipato tantissime altre realtà associative, cito alcune: Italia Nostra, Slow Food, il gruppo dei 12, poi ci sarebbe da parlare pure della via Francigena, che passa proprio al lago di Cionianello e la cui Bretella si sovrappone proprio al tracciato di questa via turistica che viene portata avanti da qualche anno. Poi si sono attivati anche altri nodi, appunto, oltre a quello di Velletri, quello di Artena, quello di Cori Giulianello e quello di Aprile Campoverde, e in un ultimo quello di Rabbigo. Tutte zone che vengono devastate, tutte zone che hanno qualità e pregi nel campo dell'agricoltura. E ovviamente la nostra lotta, quella del comitato No Bretella Cisterna Valmontone, è unita alla lotta del comitato No Corridoio, anche questo costituito tantissimi anni fa, e che appunto il corridoio, parliamo della Roma Latina. Insieme portiamo avanti tantissime iniziative, l'ultima è stata quella proprio di sabato e domenica scorsi, che abbiamo fatto alla Torre di Terna, nella zona di Decima Malafede, Tor de Cenci. È stato fatto sabato una fiaccolata con un corteo per le vie del quartiere, e domenica tutta una serie di iniziative, un percorso naturalistico, dibattiti, sono stati gli stand, giochi dei bambini, insomma abbiamo cercato anche di dare una sorta di parte ludica a questo incontro, con tante persone che sono intervenute e ci hanno dato una mano, perché ahimè, lo dobbiamo ricordare, opporsi a queste opere vuol dire fare ricorso al TAR. E ricorso al TAR costa la bellezza di 10.000 euro. E per le associazioni, come potete ben immaginare, non è banale raccogliere tutti questi soldi, per cui faremo anche altre iniziative. Noi pensiamo qui a Belletti di farne una per il No Bretella intorno al mese di giugno, per cui se qualcuno è interessato ci può trovare facilmente su Facebook, digitando Comitato No Bretella oppure No Corridoio, ci sono varie pagine. Abbiamo il sito storico di riferimento che è la Spinosa, per cui basta cercare la Spinosa Velletri e trovate il nostro blog, e lì si possono anche vedere un po' anche negli anni scorsi quello che è stato fatto per questa battaglia ambientalista, insomma.
Va bene, Corrado, io ti ringrazio per la disponibilità e ci risentiremo sicuramente per aggiornamenti e per lanciare i prossimi appuntamenti del comitato.
Perfetto, io ringrazio te, la radio e tutti gli ascoltatori che ci hanno dato la loro attenzione.
Ciao, grazie.
A te, ciao. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home now. As the air grows cold, the trees unfold, and I
Di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e sempre Impatto, e continuiamo la trasmissione con una notizia della settimana scorsa, e in particolare di un'operazione di vigili urbani e carabinieri a un noto e abbastanza antico impianto che si trova sulla via Tiburtina di tipo chimico siderurgico. Se parliamo dell'impianto della BAF di Case Rosse, poco fuori il raccordo, e insomma la settimana scorsa c'è stato un massiccio controllo a questo impianto, una cosa che insomma non succede molto spesso.
Sì, infatti diciamo che il 13 maggio scorso 150 agenti hanno effettuato un blitz con il sequestro di alcune cartelle e diverse analisi a campione per verificare appunto la quantità di rischi da inquinamento ambientale nell'area della fabbrica BASF e nelle falde acquifere. Appunto abbiamo detto che questa azienda BASF nasce addirittura nel 1956 tra via Salone e via delle Case Rosse, e appunto per 50 anni è stato il più grande colosso chimico mondiale, fa parte del più grande colosso chimico mondiale, e ha bruciato chimici esausti per ricavare metalli preziosi ed eliminare scarti. Il risultato era un fumo perenne che appunto usciva fuori dai camini e che ha attivato l'attenzione delle persone che di lì a pochi anni sono andate poi a vivere là intorno. Addirittura appunto, come si può vedere dalle immagini del sito del comitato che si occupa appunto di monitorare la situazione, www.sitotiburtina.altervista.org, si può vedere come proprio le case e addirittura ci sia un asilo nido che sia proprio adiacente a questo impianto. E appunto, nonostante questo impianto abbia attirato più volte l'attenzione del comitato, che ha fatto vari esposti a riguardo, ha sempre goduto in qualche modo di certificazioni ambientali provvisorie sin dagli anni 90. L'ultima è stata rilasciata proprio il 30 dicembre 2011 dall'allora presidente della provincia Nicola Zingaretti, ed è valida per altri 6 anni. Tra l'altro appunto c'è i comitati cittadini che appunto da anni si battono contro questo impianto, pressano più che altro su due fronti. Uno è chiedere lo spostamento dell'impianto, in quanto appunto questo produce dei fumi che rendono l'aria irrespirabile nella zona adiacente, e soprattutto c'è un'analisi fatta dall'ASL RME nel 2003 che certifica come la mortalità per tumori in questa zona tra Case Rosse e Sette Camini tra l'87 e il 2001 è circa 30% maggiore rispetto alla media romana, quindi insomma un dato importante. Quindi appunto, oltre allo spostamento dell'impianto, si battono anche per la riqualificazione di questo impianto attraverso una sostituzione con l'acqua Citrox AquaCat, che è una tecnologia di smaltimento che permetterebbe di abbassare le emissioni in atmosfera e le acque reflue di lavaggio dei fiumi. che vengono sversate attualmente nell'Aniele. Però anche qui c'è stato un giochetto da parte delle istituzioni, in quanto appunto questo permesso a convertire questo tipo di impianto nell'acqua Citrox Aquacat era stato avallato dal sindaco Alemanno nel 2009, però purché ci fosse un parere positivo da parte di chi? Della stessa BASF, che chiaramente ha dato parere negativo, e quindi diciamo questo cambiamento non è avvenuto.
E quindi insomma un impianto nocivo ormai proprio dentro il centro urbano della città di Roma, che si è sviluppata in maniera caotica e tentacolare anche tutto intorno a questa fabbrica, che ormai sono dagli anni 50 che si trova sul nostro territorio, che insomma sprigiona fumi nocivi e inquina l'acque dell'Aniene, che insomma come sappiamo tutti è un veicolo di smaltimento, uno scarico fognario più che un fiume vero e proprio, è diventato soprattutto nella zona di Roma, e che viene tranquillamente utilizzato appunto per smaltire le acque delle industrie, ma anche insomma le acque delle abitazioni, le acque nere, le acque scure, quindi in una vera e propria condotta fognaria. E l'intervento così massiccio, diciamo, delle forze dell'ordine in impianti di questo tipo, insomma, non è una cosa, almeno da queste parti, troppo consueta. E vedremo insomma a che cosa porterà questa ispezione, se ci saranno conseguenze, chiusure di reparti o trasferimento dell'azienda stessa, che ormai è veramente impensabile trovare un impianto del genere insomma in una zona che urbanisticamente non è centro cittadino, ma insomma è ormai un agglomerato urbano a tutto contiguo alla città di Roma, anche se dista solo 2-3 km dal raccordo. Poi tra l'altro abbiamo fatto una ricerca su questa azienda che ha una storia anche un po' già alle spalle, parecchi incidenti, anche alcuni parecchio brutti.
Sì, appunto la BASF è una multinazionale enorme con un fatturato gigantesco, dislocata in vari paesi, dall'Europa all'Asia all'America, e che nasce in Germania. E proprio in Germania ha due precedenti appunto di disastro ambientale, uno addirittura nel 1921 con un'esplosione da nitrato d'ammonio e causò 800 morti, e un'altra invece nel 53, in cui ci fu una fuga di diossine proprio nell'impianto di Ludwigshafen, che è quello appunto dove è nata proprio la BASF. E appunto quindi insomma è già nota alla storia per vari disastri ambientali questa azienda. E quindi insomma ci terremo senz'altro aggiornati e capiremo quali saranno gli esiti di questa operazione.
E questo ci fa anche pensare che le lavorazioni che vengono fatte dentro questo impianto sono assolutamente nocive per la salute umana e del territorio. E continuiamo insomma la trasmissione con degli aggiornamenti per quello che riguarda la vicenda dei rifiuti. La scorsa settimana ci sono state alcune mobilitazioni ad Albano, in particolare di fronte alla discarica di Roncigliano. Sabato mattina c'è stato un presidio e domenica a pranzo un pranzo sociale di autofinanziamento, iniziative insomma funzionali a rimettere al centro della discussione sia locale che regionale quello che sta succedendo a Roncigliano, il mancato intervento degli enti locali sulle questioni relative alle caratterizzazioni delle falde acquifere e sulle volumetrie residue del settimo invaso, che ormai insomma va rapidamente chiudendo la propria attività per esaurimento, visto insomma il sovrastoccaggio che c'è stato nel corso dell'ultimo anno sia da Roma e sia da comuni della provincia di Roma, e quindi insomma il serio rischio che si sta paventando, e che sui terreni che avrebbero dovuto ospitare l'inceneritore di Albano sorgerà l'ottavo invaso della discarica di Roncigliano. Insomma, per contrastare queste future manovre si ricomincia con le iniziative e con l'autofinanziamento per le spese legali, che da qui ai prossimi mesi vedranno insomma coinvolto tutto il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano ancora su questo fronte, anche alla luce insomma dell'apertura del processo contro Maglio Cerroni il prossimo 5 giugno. E a proposito di questo, insomma, da alcune settimane Maglio Cerroni è uscito fuori dai domiciliari e ha ricominciato una campagna martellante per rilanciare la sua figura di imprenditore e di, insomma, salvatore di Roma da l'olocausto dei rifiuti, insomma. E proprio la settimana scorsa ha fatto uscire una lunghissima intervista, gli è stata fatta uscire una lunghissima intervista su Il Tempo, dove, insomma, annunciava rivelazioni sconvolgenti che avrebbero, insomma, inguaiato un sacco di gente. Questa settimana, anzi proprio oggi, dalle pagine sempre del Tempo ha rilanciato la sua versione dei fatti su quanto gli sta accadendo, rilanciando, insomma, la versione di un vero e proprio complotto nei suoi confronti mosso da forze le più varie. E udite udite, insomma, domani mattina alle ore 11 presso l'hotel Tiber di Fiumicino, purtroppo facciamo un po' di pubblicità, però è anche insomma, bisogna anche raccontarle certe cose, Maglio Cerroni presenta il suo libro Verità su tutto quello sui 70 anni di Monnezza. Il libro parte dal 1944 e arriva al 9 gennaio 2014, il giorno degli arresti domiciliari. Quindi, insomma, cercheremo di 152 pagine dove ci svelerà i motivi della sua, insomma, decaduta. E dall'intervista che ha rilasciato sul Tempo Maglio Cerroni, per alcuni versi lascia intendere che questo processo non sarà tanto facile come quelli che ha avuto in passato. Parla esplicitamente di un fatto analogo che gli è capitato all'inizio degli anni 70, che è riuscito a respingere con un altro complotto nei suoi confronti. E però per quello di questa, insomma, quell'ultima inchiesta giudiziaria non è così fiducioso sul fatto che venga assolto. Probabilmente le condizioni generali che portarono alla sua incriminazione a quei tempi erano forse un tantino diverse da quelle del 2014, però, insomma, sta di fatto che Cerroni non lascia spazio e non, insomma, risponde colpo su colpo agli attacchi che subisce o dalla magistratura o dai comitati, e quindi, insomma, contrattacca proprio con questa presentazione del libro. Presentazione del libro che poi dovrebbe far tremare parecchie persone, secondo lui, perché lo dice lui, che dovrebbe far tremare parecchie persone, parecchi politici che nel corso di questi 70 anni hanno avuto a che fare con lui. E quindi vedremo un attimo, e, insomma, conoscendo un pochino la sua storia, sicuramente è sempre stato un affiliato alle varie correnti della Democrazia Cristiana nel suo passato, e nel passato recente è sempre stato, insomma, sponsor e finanziatore delle campagne elettorali del centrosinistra, in particolare di quello che oggi viene chiamato Partito Democratico. E quindi, insomma, per il recente, che, insomma, può avere anche dei risvolti un po' spiacevoli, è evidente che il Partito Democratico potrebbe avere qualche problema da questo libro. Ma, insomma, capiremo cosa c'è scritto magari nelle prossime settimane, se, insomma, verrà pubblicato, distribuito. Noi pensiamo proprio di sì, visto che i soldi a Cerroni non mancano, e un editore che glielo fa in 10 milioni di copie lo trova sicuramente. Rimaniamo però col fatto che da qui alle prossime settimane alcune cose importanti si dovranno muovere, almeno dal punto di vista delle amministrazioni, perché il prossimo 26 la prossima settimana a Roma scade l'ordinanza del sindaco per gestire gli impianti di DMB di Malagrotta, e il 26 giugno c'è l'udienza al TAR proprio sulle interdittive antimafia fatte dal prefetto Pecoraro, e quindi dalle rispondenze del tribunale il prossimo 26 giugno per forza di cose le istituzioni locali dovranno in qualche modo agire per evitare il rischio di non avere più a disposizione impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che, insomma, è stato l'operato che il sindaco Marino da una parte o il sindaco di Albano Marini dall'altra hanno fatto in questi mesi per evitare di rimanere senza strutture che possano insomma smaltire i rifiuti, e ammettere nel frattempo candidamente che non hanno alternative alle discariche, perché insomma la raccolta differenziata è lettera morta in tantissimi comuni e soprattutto in quelli più grandi e soprattutto nella città di Roma, e quindi la produzione totale dei rifiuti è sempre molto alta, e quindi insomma va da sé che prima o poi bisognerà tornare a conferire qualcosina in discarica, anche perché da quello che si è capito tramite insomma esposti e relazioni soprattutto della Corte dei Conti, proprio in questa settimana la Corte dei Conti denuncia il fatto che portare i rifiuti fuori regione è troppo caro e rischia di affossare ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, le casse del Comune di Roma, che poi logicamente si rifarebbe sui cittadini attraverso la tariffa dei rifiuti. E quindi insomma un giugno abbastanza teso dal punto di vista delle battaglie contro discariche in particolare, perché appunto si intreccia tutta queste vicende politico-giudiziarie che non si sa bene quale tipo di sbocco avranno. Noi aggiorneremo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici su questo argomento, proprio per insomma tenere il punto principalmente dei comitati e capire se si riuscirà a guadagnare qualche posizione e a cercare di far chiudere qualche impianto da qui ai prossimi mesi. Per quello che riguarda l'aggiornamento di scariche e dintorni, diciamo che è tutto. Andiamo con una rapida pausa musicale e poi torniamo con altre notizie flash.
In constant sorrow. Love.
E torniamo in voce, appunto, dando queste ultime notizie flash. La prima riguarda le recente inchiesta che è stata fatta sull'Expo di Milano e che è legata al nucleare. Infatti la cupola cosiddetta Frigerio, Greganti e Grillo, che appunto gestiva gli appalti dell'Expo, e aveva rivolto poi il proprio interesse anche verso il nucleare, e in particolare dall'inchiesta è emerso il fatto che sono riusciti a pilotare circa 98 milioni di euro finiti a Maltauro e Saipem per la costruzione di depositi di scorie nucleari, quindi attraverso una manipolazione della Sogin, che se ricordate bene l'azienda di cui abbiamo parlato spesso, che si occupa, l'azienda statale che si occupa della realizzazione del deposito nazionale definitivo dei rifiuti radioattivi, di cui abbiamo parlato recentemente, e qui in generale dello smantellamento degli impianti nucleari che sono dismessi. Quindi appunto ancora, diciamo, un altro indizio per dubitare ancora di più di questa azienda, che appunto, come ho detto poco tempo fa, fra poco farà sapere qual è la lista dei siti che appunto possono essere, sono papabili per la costruzione del deposito nazionale di rifiuti nucleari. Esce questa notizia e quindi, insomma, bisogna mantenere alta l'attenzione.
Quindi c'è il serio rischio che potrebbe cominciare un bel toto di scarica nucleare, che,
esatto,
che forse è il peggio del peggio che ci si può immaginare dal punto di vista di chi, insomma, poi gli capita vicino casa una roba del genere.
Sì, appunto, quindi, insomma, come al solito la Sogin al centro sempre di nuovi scandali, ci stupisce fino a un certo punto. E l'altra notizia invece riguarda Brescia, e riguarda uno studio che è stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'AIRTUM, che sarebbe l'Associazione Italiana Registri Tumori. Appunto, in un rapporto che è stato chiamato Sentieri viene analizzata la correlazione diretta tra i PCB e le diossine, quindi c'è, cioè, i veleni che sono prodotti dall'industria chimica che ha devastato appunto il territorio in quella zona, e l'aumento appunto di tumori. Secondo questo studio, infatti, in entrambi i generi si osservano degli eccessi di tumori importanti, più 10% per gli uomini, più 14% per le donne, e addirittura in tre tipologie di tumore direttamente riconducibili a PCB e diossine si registra un'incidenza record, più 30% per gli uomini e più 20% per le donne, e quindi si parla di melanomi cutanei e tumori alla mammella. E la cosa assurda in questo caso è che invece, per quanto concerne l'ASL di Brescia, questa correlazione non esiste, in qualche modo non può essere provata scientificamente. Quindi nonostante appunto i vari studi che sono stati effettuati nel corso di questi anni, che hanno dimostrato comunque come ci sia un'incidenza tumorale superiore a quella che è la media lombarda, l'ASL di Brescia si è sempre rifiutata in qualche modo di giustificarla da un punto di vista scientifico, riparandosi dietro al fatto che appunto riguardo a una correlazione tra PCB e incidenze tumorali ci sono pareri contrastanti dal punto di vista scientifico. E a questo proposito, infatti, comunque i vari comitati e anche l'epidemiologo, scusate, Paolo Ricci, che è responsabile dell'osservatorio epidemiologico di Mantova, ha chiesto proprio che vengano in qualche modo ricambiati i dirigenti dell'ASL di Brescia. Perché insomma è scandaloso questo tipo di atteggiamento da parte loro negli ultimi 15 anni.
E allora per questa settimana è tutto da Impatto, ci risentiamo lunedì prossimo, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e chi è privato della propria libertà. Però insomma, prima di chiudere vi leggiamo insomma il testo che pubblicizza le iniziative a sostegno di Radio Onda Rossa per il prossimo fine settimana.
Sì, il 24 maggio del 77 Radio Onda Rossa iniziava le sue trasmissioni, quindi il 24 maggio festeggerà i suoi 37 anni di esistenza e ci saranno due giorni di festeggiamenti a cominciare da venerdì 23 maggio, dalle 16 in poi dagli studi ci sarà la trasmissione in diretta Fai gli auguri a Radio Onda Rossa e dalle 18 ci sarà un aperitivo in via dei Volci. Sabato 24 maggio al Forte Prenestino in via Federico Del Pino a Centocelle e ci sarà una iniziativa basata su la condivisione di filmati inediti e di materiale audio e video che è stato raccolto grazie alla collaborazione di alcune facoltà umanistiche della Sapienza, dell'Università della Sapienza e dell'Università di Gorizia, e sulle lotte sociali degli anni 70 e 80, e ad esempio il movimento antinucleare e il movimento che portò all'occupazione della Fiat nel 1980 e sul terremoto dell'Irpinia. E ci sarà una mostra fotografica intitolata Controimmagini sulle battaglie contro le speculazioni edilizie a Roma negli anni 60 e 70 e le lotte a Comiso del 1983 contro le basi missilistiche della NATO. Poi a partire dalle 21.30 saranno proposti audio e video storici del quartiere San Lorenzo e sulla storia della radio e poi si chiuderà la serata col concerto dei Radici nel Cemento, che è una band reggae da sempre sostenitrice di Radio Onda Rossa, e in apertura sul palco inoltre ci saranno i Percezione Sesto Senso, che sono abruzzesi. E tutto questo sarà con la sottoscrizione di 5 euro per le spese della radio e il concerto inizierà alle 23 e niente, potete trovare informazioni sul sito www.ondarossa.info e ricordiamo le date: venerdì 23 maggio a San Lorenzo e sabato 24 maggio al centro sociale Forte Prenestino a via Federico Del Pino a Centocelle.
Ciao a tutti.